Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi ed Indie Life Radio.
Buongiorno e bentrovati a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Stamattina ci sono io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno per riprendere il discorso e parlarvi ancora un po' di quello che ho vissuto in Venezuela. Oltre ad essere stata osservatrice di contesto all'insediamento del legittimo presidente eletto Nicolás Maduro Moro, ho partecipato come delegata alla plenaria del Congresso Mondiale Antifascista, i cui lavori sono partiti qualche mese prima. A settembre 2024, infatti, il Venezuela ha sentito forte la necessità di convocare una grande assemblea di partiti politici, leader sociali, associazioni, comunicatori e parlamentari, per immaginare una rete collettiva che possa assumersi la responsabilità di fare fronte alla più grande sfida che oggi l'umanità deve affrontare: l'espandersi e il consolidarsi della rete neofascista globale. I numeri sono impressionanti. In Europa, ad esempio, subiamo la presenza di 726 organizzazioni, compresi partiti politici, che si richiamano direttamente o indirettamente al fascismo e al nazismo, ma anche nelle Americhe, da nord a sud. In tutto il mondo, la geografia del potere della rete fascista e neofascista si espande ogni giorno di più. Cosa possiamo fare di fronte a tutto questo? Cosa dobbiamo fare con tutti questi Bolsonaro, Milei, Duque, Bukele, Trump, Musk, Bezos, Meloni, Rutte, von der Leyen, eccetera? Potrei anche non smettere mai di fare nomi. Vogliamo davvero che questi, lasciare che questi ci circondino? E così, per rispondere a questa domanda, il Venezuela di Maduro ha voluto e costruito questo spazio: il Congresso Mondiale Antifascista per un Mondo Nuovo. Il CRED è stato presente all'assemblea fondativa a settembre 2024 e ora abbiamo partecipato a questa plenaria con la quale è stato ribadito l'impegno della fondazione e deciso il programma di lavoro per il 2025. Attenzione, qua urge una precisazione, perché già vedo alcuni di voi storcere il naso. Non sto parlando dell'antifascismo da operetta che affolla il nostro dibattito pubblico, sto parlando di cose serie. Allora, prima di tutto, che intendiamo quando parliamo di fascismo? Come intendere il fascismo oggi? Beh, l'Assemblea fonda il proprio lavoro su un assunto: tutte le epoche hanno il loro proprio fascismo, che si differenzia in base allo sviluppo del modello capitalista. Chi non vuole parlare di capitalismo, insomma, deve tacere anche sul fascismo. Oggi combattere il fascismo significa combattere contro un modello estrattivo neocoloniale, in cui una minuscola oligarchia di poteri privati, come fosse il buco nero dell'umanità, sta risucchiando tutto, fino anche gli stati. Soggetti privati che si impadroniscono di ogni singolo momento della nostra vita quotidiana. Tutto diventa occasione di estrazione di plusvalore. Gli stati rischiano di diventare obsoleti, simulati di fronte al potere delle corporation. E per alcuni già è così. Interi continenti sono stati ridisegnati dalla brutalità del capitale e probabilmente questa esasperata ricerca di profitto sarà la causa della nostra estinzione come specie dominante sul pianeta. Ma ehi, cosa vuoi che sia la vita umana di tutti di fronte al profitto di pochi? E no, non mi consola il fatto che saremo tutti morti, pure quei pochi. Beh, ecco, è contro questo che si lavora. Ci avete sentito già dire in 50 sfumature di voce qui su Radio Grande ovunque che il fascismo è la fase autoritaria del capitalismo, che corrisponde alla fine del capitalismo come desiderio e la sua definitiva trasformazione in obbligo. Ci avete anche sentito già parlare della guerra come conseguenza inevitabile della crisi di sovrapproduzione, della lotta tra capitalismi alla ricerca spasmodica di profitto, dello svuotamento delle istituzioni democratiche, della trasformazione stessa dell'idea di Stato che nella visione liberale autoritaria si pone esplicitamente al servizio del profitto privato e invece della blandizie si prepara ad usare il randello per farci accettare la continua erosione di tutti i diritti economici e sociali conquistati fino ad oggi e per farci accettare con rassegnazione una vita di sfruttamento. Ecco, il Congresso si pone alla ricerca di una linea di intervento efficace che si poggi su queste direttrici di base. Ma non è soltanto questo, è molto di più, perché il fascismo non è un modello che si applica solo al rapporto tra potere e individui, ma anche tra Stati, che lo sappiamo. Ma purtroppo alle nostre latitudini l'imperialismo non è una categoria discussa nel mainstream, anzi, ancor meno del capitalismo. Forse è proprio uno di quei termini che quando li usi in conversazioni con persone che non appartengono alla nostra bolla fanno alzare gli occhi al cielo. Lì, invece, in un paese socialista del sud globale che lotta ogni giorno per la propria autodeterminazione contro le ambizioni imperialiste degli Stati Uniti, beh, assume tutta un'altra centralità. L'imperialismo viene esplicitamente accompagnato al fascismo ed entrambe vengono viste come espressioni inevitabili del capitalismo. Per cui la lotta contro imperialismo e fascismo non può essere disgiunta dalla lotta all'attuale modello capitalista, estrattivo e coloniale. L'unica possibilità per un futuro di uguaglianza tra popoli e tra stati, di cooperazione e di piena soddisfazione dei diritti fondamentali delle persone e dei popoli, finalmente in pace, liberi dalla paura e dal bisogno. Non è un'utopia, ma una possibilità concreta. Ecco, lì a Caracas si vivono queste parole come un'effettiva possibilità concreta, un risultato possibile della lotta attualmente in corso, se non proprio addirittura l'unica possibilità di salvezza dell'umanità intera. E queste parole, questi concetti, non le sentite? Non li sentite venire da una voce, da una radio comunista, ma dalla vicepresidente esecutiva della Repubblica Venezolana, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, tra l'altro anche lei avvocata, nel suo discorso di apertura dei lavori del Congresso, parole che poi vengono trasmesse dai telegiornali, commentate nei talk show. Il socialismo si vive come reale possibilità, ma vi immaginate che cose meravigliose potrebbero fiorire in Venezuela se fosse finalmente libero dalle sanzioni degli Stati Uniti, se potesse esprimere tutto il proprio potenziale emancipativo? Capite perché si sentono così coinvolti in questa lotta? Ecco, questo senso del possibile che si vive per me è stata una vera e propria boccata di ossigeno, perché poi invece ecco, torniamo qui e non solo ci troviamo neofascisti al governo, ma pure il Parlamento europeo che si è trasformato nel dittatore dello Stato libero di San Marcos del film Bananas e pretende di riscrivere la storia a suon di decreti. Infatti, mascherata da risoluzione contro la disinformazione putiniana, la risoluzione del Parlamento europeo che vuole equiparare fascismo e comunismo opera un'immonda associazione e arriva a suggerire di vietare l'uso di simboli sovietici, in pratica falce e martello, negli spazi pubblici. Per fortuna non conta niente. Ma sbaglieremmo se ci limitassimo a trattarlo come una barzelletta. È un'indicazione chiara della volontà di criminalizzare i comunisti. Che poi, davvero, compagni e compagni, vi invito alla lettura. Si fa davvero fatica a credere sia un documento votato da un Parlamento reale e non un film di Woody Allen. Sembra troppo troppo, addirittura per il nostro Parlamento europeo. Davvero, vi prego, se potete, leggetelo. Io vi faccio un riassunto di massima, ma dice che, insomma, visto che Putin usa la storia sovietica per giustificare l'invasione dell'Ucraina, visto che abusa della definizione di nazista per propaganda di guerra, perché parla di denazificare l'Ucraina, visto che non condanna i crimini dell'URSS e anzi usa il 9 maggio, un po' troppo il giorno della liberazione del nazifascismo, un po' troppo a sproposito, allora noi, Europa democratica, diciamo basta, questa storia la dobbiamo cambiare. Da oggi comunisti e nazisti sono cattivi uguali e anzi i comunisti quasi un po' di più. Così Putin non avrà più eroi positivi da usare ai suoi fini. Non sono stati più, sapete, i comunisti a liberarci dal nazifascismo e l'Unione Sovietica non ha giocato nessun ruolo in questa liberazione. Non, anzi, diciamoci la verità, non ci ha liberato nessuno. A un certo punto, semplicemente, tutto è finito per opera divina. I 27 milioni di morti sovietici saranno certamente numeri inventati dalla propaganda comunista. E nel caso, forse, saranno morti di influenza. Sono senza calzini oggi a combattere, figuriamoci ieri. In realtà, mi aspettavo che in conclusione invitasse tutti gli stati membri ad adoperarsi affinché i testi scolastici recepiscano questa nuova versione migliorata deluxe, anzi 2.0, come si usa dire al giorno d'oggi. Ma a questo mi pare non siamo ancora arrivati. Credo, mi auguro. Per fortuna che c'è il Congresso Mondiale Antifascista, che a proposito del programma di lavoro che ci siamo dati per il 2025, si è impegnato a organizzare un'enorme celebrazione per gli 80 anni dalla liberazione del nazifascismo, da utilizzare per riaffermare la nostra lotta collettiva per la giustizia e l'autodeterminazione, alla faccia del Parlamento europeo. Il resto, per quanto riguarda il resto dei lavori, ci sarà anche l'avvio del think tank dell'Internazionale Antifascista, denominato Foro di Caracas, con l'obiettivo di convocare nel primo semestre del 2025 un grande incontro mondiale dei think tank del sud globale. Il lancio del campo di formazione Semilleros del Nuevo Mundo, che è un'iniziativa della scuola mondiale approvata durante l'incontro dei giovani antifascisti. Ci sarà l'incontro internazionale delle scuole di formazione politica del sud globale. Il lancio dell'internazionale femminista antifascista, la realizzazione del congresso mondiale antifascista dei popoli originari, l'incontro mondiale, per finire, ultimo ma non da ultimo, l'incontro mondiale dei giuristi contro il fascismo, al quale ci auguriamo di essere invitati a partecipare per contribuire a stabilire strategie giuridiche per affrontare il fascismo in tutte le sue espressioni. Insomma, sarà un anno affollato di lotte fondamentali. Tenetevi pronti. Nel frattempo vi saluto e vi auguro buon proseguimento.
Radio 100 Passi.
GR 100. L'editoriale di Mario Azzolini.
Un incubo americano. Sono partite le deportazioni di massa firmate da Trump, iniziate con una immagine atroce: migranti con mani e piedi in catena in fila prima di essere imbarcati su un aereo militare. Sentendosi legittimati dal governo, i gruppi estremisti fanno il resto, intimando agli immigrati di andarsene subito. Oggi al via il nuovo anno giudiziario con la protesta dell'Associazione Nazionale Magistrati. Cresce la tensione con il governo e con il referendum sulla riforma lo scontro si farà più duro. Anche a Palermo la CGIL esprime solidarietà ai magistrati mobilitati contro un progetto di riforma costituzionale della giustizia che prevede la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri. Il sindacato esprime la vicinanza del mondo del lavoro per l'ennesimo progetto di controriforma in senso autoritario deciso dal governo. Una delegazione della CGIL alle iniziative di protesta di questa mattina in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Da Palermo, Mario Azzolini.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi ed Indie Life Radio.